Un saluto e un buongiorno a tutte e tutti. Benvenuti all'appuntamento con Press Corner, della segna stampa commentata a cura della redazione di Radio Città Aperta. Io sono Alessio Ravaccioni. Oggi è lunedì 9 maggio 2022. Entriamo subito nel vivo delle notizie scelte per voi questa mattina. Partiamo così, giusto per fare un sorriso insieme, da una notizia della settimana scorsa, un lancio d'agenzia dell'ANSA, che è un'importante agenzia di stampa, notizia tanto che tra l'altro è finita anche dentro la rassegna stampa 7, che vi consiglio di seguire, una rassegna stampa settimanale a cura della redazione di Gemini Network. Comunque, dicevamo, l'ANSA alle 14.30 del 6 maggio pubblica questo lancio. Durante il cessate il fuoco nel territorio dell'acciaieria Azovstal, le truppe russe hanno sparato su un'auto che stava trasportando dei civili per evacuarli dalla fabbrica. Un soldato è stato ucciso e ci sono 6 feriti. Lo fa sapere il battaglione Azov, che quindi diventa fonte primaria di questa notizia, su Telegram, secondo quanto riporta l'ucraina Pravda. Il nemico continua a violare tutti gli accordi e non attenersi alle garanzie di sicurezza per l'evacuazione dei civili, afferma il battaglione Azov. Questo è un po' l'esempio di come la guerra in Ucraina venga trattata dalla stampa italiana, dalla maggior parte della stampa italiana. Voglio dire, diciamo, secondo i criteri più banali di deontologia, una fonte va verificata. Attribuire il ruolo di fonte al battaglione Azov, che è una delle parti belligeranti, che tra l'altro, insomma, si sta anche un po' impegnando per ripulire la sua sinistra fama di battaglione nazista, quale d'altronde è, e poi naturalmente riportare una notizia dandogli appunto il valore di validità, dal punto tale da pubblicarla come agenzia di stampa, tra l'altro anche rimbalzata da un giornale ucraino, quindi un giornale ucraino del paese, quindi, che sta subendo l'attacco della Russia, rilanciata dal battaglione Azov. Questo è proprio il modello di come non si deve fare giornalismo, almeno secondo il mio parere. Andiamo avanti e passiamo al giornale Contropiano. 9 maggio, la sconfitta del nazismo e non solo, si parla della giornata di oggi usata strumentalmente, no? Anche da Putin in questa sua campagna di denazificazione, che ci appare molto strumentale per quanto i nazisti in Ucraina ci siano e come. Tra ieri e oggi, manifestazioni in molte città del mondo ricordando la sconfitta del nazifascismo nella seconda guerra mondiale, in un contesto di guerra dove i nazisti vengono sdoganati e l'Europa vive la peggiore crisi dal dopoguerra, questa giornata ha assunto un valore estremamente significativo. Ma più, dicono alcuni, potremmo rifarlo, annunciano altri, restano i fatti della storia e guai a chi sta cercando di rovesciarla. E poi c'è il reportage fotografico della giornata qui a Roma, Piazza San Giovanni, dove è stato ricordato il Reggimento Immortale. E ci sono una serie di foto belle ed interessanti, più che altro interessante vedere come appunto se da un lato c'è uno sdoganamento strumentale da parte dell'Europa, barra della NATO, barra degli Stati Uniti, anche del nazismo, per giustificare, insomma, un atteggiamento violento nei confronti della Russia, che d'altronde se lo merita vista la sua azione militare, questo è chiaro, però questo vale anche prima dell'invasione russa. Dall'altra c'è appunto una resistenza della memoria che è importantissima. Sempre su Contropiano, un giornalista, scusate il colpo di tosse, un giornalista non embedded racconta il Donbass all'ONU. È la traduzione del discorso di Giorgio Bianchi al Consiglio di Sicurezza dell'ONU del 6 maggio 2022. Giorgio Bianchi è un giornalista indipendente ha passato molto tempo in Donbass ed è una delle voci indipendenti più seguite in questa fase. Leggiamone qualche stralcio. Buonasera, è davvero un onore per me essere qui. Sono tornato da poco dal Donbass, dove per circa 2 mesi ho documentato il conflitto. Devo dire che mi aspettavo una differenza fra la realtà sul campo e quella mediatica, ma non a questi livelli. Posso capire la propaganda russa, posso capire la propaganda ucraina. Ciò che per me resta incomprensibile è la propaganda europea. Con i media russi censurati, con tutti gli altri cosiddetti media ufficiali allineati alla propaganda ucraina, per il pubblico europeo, io sono europeo, Galileo, è praticamente impossibile formarsi un'opinione obiettiva sulla realtà sul campo. È per questo sempre più persone si rivolgono al web per ricevere un'informazione equilibrata. Governi e piattaforme digitali, invece di interrogarsi su questo fenomeno, stanno cercando di limitare l'accesso alle informazioni online. Sembra che il loro obiettivo sia quello di sostenere un'unica narrazione dei fatti. La guerra è di per sé drammatica, ne so qualcosa, quindi non c'è bisogno di renderla ancora più orribile inondando etere e carta di notizie false. Penso che non sia utile alimentare il conflitto o addirittura ampliarlo con campagne d'odio. Mi sembra che ci sia una sorta di interesse per far sì che il conflitto duri a lungo e si allarghi. Questo è il senso dell'intervento di Giorgio Bianchi. Poi passiamo internazionale, poi non c'è niente, questo articolo esaurisce la proposta di questa mattina rispetto al giornale Contropiano. Cosa vogliono gli Stati Uniti? Siamo su internazionale. Il cambio di strategia di Washington per indebolire la Russia è rischioso, potrebbe spingere Vladimir Putin a portare la guerra oltre i confini dell'Ucraina e far saltare completamente la possibilità di una soluzione diplomatica. L'articolo è di Michael Hirsch, Foreign Policy, Stati Uniti. Negli ultimi giorni il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e i suoi alleati della NATO hanno cambiato tattica, sono passati dagli aiuti all'Ucraina contro l'aggressione russa, una manovra per indebolire il potere e l'influenza di Mosca. Alcuni osservatori temono che la linea seguita dall'Occidente costringa Vladimir Putin a scegliere fra la resa e l'escalation militare, aumentando il rischio di un'espansione della guerra al di là dei confini ucraini. Il 28 aprile Biden ha chiesto al Congresso di stanziare 33 miliardi di dollari per l'Ucraina, di cui 20 per il sostegno militare, una cifra che è più del doppio di quella precedente. Il presidente statunitense ha detto di voler inviare un messaggio chiaro a Putin: non avrai il controllo dell'Ucraina. Della Casa Bianca ha precisato che la nuova politica si propone di punire l'aggressione russa e ridurre il rischio di conflitti futuri. Il 25 aprile il segretario della difesa Lloyd Austin ha rilanciato una dichiarazione altrettanto perentoria. Dopo un incontro a Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Austin ha precisato che l'obiettivo degli Stati Uniti è limitare il potere della Russia sul lungo periodo in modo che non possa replicare l'aggressione militare contro l'Ucraina. Vogliamo vedere la Russia indebolita e incapace di condurre il tipo di azione che ha lanciato contro l'Ucraina, ha detto dalla Polonia. La svolta degli Stati Uniti potrebbe essere il motivo per cui il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha accusato Washington dell'Occidente di portare avanti una guerra per procura contro la Russia, rischiando un conflitto mondiale che potrebbe essere nucleare. La nuova strategia degli Stati Uniti è stata elogiata da diversi alleati, convinti che la minaccia nucleare della Russia siano solo degli espedienti retorici. È l'unico modo di procedere, ha dichiarato l'ex segretario generale della NATO, il danese Anders Fogh Rasmussen. Per Putin non fa alcuna differenza, perché direbbe comunque che l'Occidente vuole indebolire la Russia. Allora, perché non parlare apertamente? In passato abbiamo sbagliato a sottovalutare le sue ambizioni e la sua brutalità, e abbiamo sopravvalutato la forza dell'esercito russo. È incredibile, per me è incredibile, veramente. Vorrei chiedere se potessi incontrare il signor Anders Fogh Rasmussen e digli per quale motivo, secondo lei, le minacce nucleari della Russia sono solo degli espedienti retorici. La Russia è il paese che ha più armi atomiche stoccate. Nel momento in cui si vede messa ai margini, perché non dovrebbe usarle? Per quale motivo? Questo è questo l'incredibile, è quell'ottuso ottimismo tipico del capitalismo maledetto, che è importato principalmente dagli Stati Uniti, che secondo il quale andrà sempre tutto bene. Poi succede, come nel 2008 con la crisi Lehman Brothers, chiamiamola così per intenderci, e succede, poi si va avanti lo stesso. Veramente, se c'è un pericolo mortale per l'umanità in questo momento, questo tipo di atteggiamento, che è quello che sta adottando la NATO e noi europei come loro. Comunque, va bene, cambiamo argomento, andiamo avanti velocemente, siamo in chiusura della rassegna stampa, quest'oggi un pochino più breve del solito, per motivi tecnici. Un interessante articolo su Internazionale: le tute spaziali mostrano i segni dell'età. Le ingombranti tute spaziali di oggi pesano, o per i più pedanti, hanno una massa di quasi un terzo in più rispetto a quelle indossate dagli astronauti dell'Apollo 11 che hanno camminato sulla Luna negli anni 60-70. A complicare ulteriormente le cose, la caduta libera dell'orbita non gode degli effetti attenuanti sulla prima e sulla terza legge di Newton sul moto. La ricerca di nuovi progetti di tute spaziali lanciata dalla NASA non ha però dato grandi risultati. Nell'agosto 2021 Paul Martin, ispettore generale dell'agenzia, ha concluso che 14 anni e 420 milioni di dollari, 420 milioni di dollari, sono stati impiegati senza grossi risultati. Martin ha inoltre detto che nonostante la NASA abbia intenzione di raddoppiare quella cifra nei prossimi anni, non produrrà comunque tute spaziali in tempo per l'allunaggio previsto per il 2024, attualmente rinviato al 2025. Dunque, facendo ancora una volta tesoro di errori che a questo punto dovrebbero aver segnato qualcosa, l'agenzia sta commissionando la progettazione delle tute spaziali al settore privato. L'idea è quella di ottenere qualcosa che possa essere usato sia in orbita che sulla superficie lunare. Il vincitore della gara sarà annunciato entro maggio. Come previsto dalle indicazioni del dottor Hansen, un importante criterio per il successo di questa gara sarà la flessibilità della tuta spaziale. Una delle concorrenti è Astro, una tuta proposta da un trio di aziende, la Collins Aerospace di Charlotte, North Carolina, la ELC Dover di Newark, Delaware e la Oceaneering di Houston, Texas. Astro usa molto il Vectran, una fibra sintetica più resistente del Kevlar, impiegato per gli indumenti antiproiettile. Insomma, poi l'articolo prosegue, è molto lungo ma è molto molto interessante, perché è anche un po' una fotografia dell'attuale stato dell'arte degli studi sulla mobilità dell'essere umano nello spazio, perché la tuta spaziale a questo serve. Sempre su internazionale, altro articolo interessante: con la crisi climatica abbiamo creato l'era del pandemicene. Per tutti i virus in circolazione, la nostra epoca è un'opportunità senza precedenti. Le stime parlano di 40.000 virus ospitati nel corpo dei mammiferi ed è plausibile che almeno un quarto di questi potrebbe infettare gli esseri umani. La maggior parte di essi non lo fa, poiché ha poche possibilità di adattarsi ai nostri organismi. Ma queste opportunità stanno aumentando, i cambiamenti climatici della Terra stanno costringendo gli animali a trasferirsi in nuovi habitat alla ricerca di condizioni ambientali ideali. Specie che non sono mai coesistite nella stessa area geografica diventeranno vicine di casa, e questo sarà l'occasione per migliaia di scambi infettivi nei quali i virus potranno riversarsi in nuovi ospiti e più tardi negli esseri umani. Molti scienziati sostengono che i cambiamenti climatici renderanno le pandemie più probabili, ma un nuovo e più realistico studio mostra che questo inquietante futuro è già tra noi e sarà difficile affrontarlo. Nel 2019 lo scienziato Colin Carson dell'Università di Georgetown e il suo collega Greg Arbery hanno cominciato a progettare un'enorme simulazione che mappa le aree di distribuzione passate, presenti e future di 3.100 specie di mammiferi. Il modello serve a prevedere le probabilità che si verifichino nuovi spillover, i salti di specie. Ultimo articolo che segnaliamo, torniamo a parlare di Russia, anche se da un punto di vista diverso, su Il Post. L'Unione Europea fatica a mettersi d'accordo sul petrolio russo. L'Ungheria continua a opporsi al blocco delle importazioni, rendendo difficili le trattative. Gli Stati membri dell'Unione Europea stanno faticando a trovare un accordo sul nuovo insieme di sanzioni economiche contro la Russia, annunciato mercoledì scorso, che prevede il blocco delle importazioni del petrolio russo. I rappresentanti dei 27 paesi europei avrebbero dovuto raggiungere l'accordo domenica, ma Ungheria, Slovacchia e in parte Repubblica Ceca si sono dette contrarie alla misura sul petrolio. Nuove riunioni sono in programma per la prima metà della settimana, ma al momento una mediazione appare difficile, il che è anche normale, perché c'è qualcuno che dice: ma per quale motivo io devo mettere in ginocchio la mia economia, no, per decisioni che evidentemente sono strumentali agli interessi geopolitici degli Stati Uniti? Perché, diciamolo chiaramente, della democrazia, del rispetto del diritto internazionale, dei diritti dei civili ucraini che sono le prime vittime, non interessa nulla a nessuno a quel livello. A me, a chi ci ascolta, forse anche a qualcuno all'interno degli staff decisionali in giro per il mondo, qualcosa forse interesserà, ma Stati Uniti, NATO, eccetera, stanno pensando unicamente ad indebolire la Russia. E l'Ucraina è lo strumento al momento a disposizione. Questo è tutto, grazie per averci seguito, vi invitiamo a seguire Pescone ogni mattina dalle 9.40 alle 10 su Radio Città Aperta, seguite Radio Città Aperta, seguite Gianni Network, buona giornata a tutte e tutti.